Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Roma, dove al Parco Archeologico del Colosseo è in scena Venere in musica. Abbiamo scelto lo spettacolo Paola racconta Anna il 26 giugno, Paola Minaccioni racconta Anna Magnani con musiche dal vivo di Valerio Guaraldi.
Non so perché, ma ho pensato che quello che stavo guardando non fosse un film, ma la vita vera, e che quella signora scapigliata fosse una persona reale. Cioè, intravedevo in lei qualcosa di affine con mia madre, come se fosse una sua amica.
È il secondo anno che torno al Tempio di Venere a Roma, nel Parco del Colosseo. Quest'anno abbiamo deciso di raccontare la storia di una delle più grandi attrici italiane di sempre, ovvero Anna Magnani, perché al di là di godere della sua interpretazione nei film, forse oggi c'è bisogno di raccontare ancora più nello specifico la storia di questa donna incredibile, straordinaria anche nella vita, che ha cercato tutta la vita anche lei di essere libera e trovare il suo spazio negli anni 50. Quindi è un viaggio attraverso la sua vita, attraverso i suoi film, attraverso i suoi amori e anche dispiaceri e dolori.
L'amore per Goffredo la travolge, ma il nemico per Anna è proprio l'amore. Lei, che mangia la vita a morsi, è ossessionata dall'idea di essere tradita, di essere ferita, di essere abbandonata ancora, di nuovo. Sì, perché il suo è un amore assoluto, totalizzante.
E abbiamo cercato di raccontare la vita di Anna Magnani, però anche attraverso le parole di autori che l'hanno saputa raccontare o che semplicemente raccontavano con ironia il periodo in cui lei viveva. Quindi ci sono testi di Achille Campanile, c'è un testo che parla della guerra, perché sai, durante la guerra c'era il varietà, c'era l'avanspettacolo, e Anna Magnani insieme a Totò, per esempio, prendevano anche in giro la guerra, quindi per restituire questo spirito. Oppure abbiamo scelto una poesia di Pasolini che parla di Roma città aperta. Oppure ci sono dei testi assolutamente contemporanei, come un monologo tratto da Febbre di Sarah Kane che parla d'amore, un testo di Rodrigo García, che è un drammaturgo spagnolo contemporaneo, che ci sembrava perfetto per raccontare il tipo di amore vorace di cui si è nutrita e di cui ha vissuto, e che probabilmente è stato anche, insomma, un po' il motore della sua distruzione emotiva, Anna Magnani.
Era stata una notte lunga, una notte d'attesa. Anna era andata a dormire alle 5, stanca, ormai rassegnata. Non è successo niente, lo sapevo, diceva sarcastica. Ma alle 7 e 5 minuti del 22 marzo 1956 squillò il telefono di casa. Anna all'inizio non capiva bene, le parlava un corrispondente americano a Roma che aveva appena ricevuto un dispaccio sulla telescrivente. Signor Magnani, ha vinto l'Oscar, congratulations!
Restiamo a Roma, dove è in scena Ebraica, i visionari nell'antico quartiere ebraico. Abbiamo scelto lo spettacolo Gol dell'Italia con Pamela Villoresi il 24 giugno.
Subito dopo l'intervista ripartì per Roma. Dopo un paio di giorni Avner mi disse che le avevano rubato i nastri in un albergo di Roma. Il mandante del furto sembrava fosse Gheddafi. Evidentemente qualcuno non vuole che questa intervista sia pubblicata, quindi bisogna rifarla. Golda Meir è un faro, una Cassandra, ahimè, perché su tante cose non è stata creduta e tanti avvenimenti sono poi successi o risuccessi. È una grandissima donna di Stato che però non ha mai perso neanche la sua identità di donna, di mamma, di cuciniera, e con una lucidità straordinaria. Credo che ci sia molto da imparare, sono molto felice di parlare di lei, del suo pensiero, perché secondo me proprio con la consapevolezza di tutto quello che sta succedendo, credo che la risposta più giusta da parte di tutti noi sia sapere di più per avere risposte più adeguate.
Il festival è in scena da domani con musiche di Gabriele Cohen, si prosegue il 25 con il Dromedario Bianco di Gérard Journaud e Raiz e i Radicanto con Musica Mediterranea, il 26 con Eddie Lamar di Gabriela Grayson. Andiamo a Napoli, dove in prima assoluta al Teatro Grande di Pompei va in scena da giovedì 27 giugno fino al 29 il De Rerum Natura, There is no Planet B da Tito Lucrezio Caro per la regia di Davide Iodice.
Rerum Natura, There is no Planet B, si origina a partire dal testo classico, ne trae ispirazione, ma poi si concerta in una partitura corale che in sei movimenti, quanti sono i libri che Lucrezio dedica a questa grande apocalittica, illuminante riflessione sulla natura, sei volumi in sei episodi che hanno al centro il rapporto perduto tra l'uomo e la natura, appunto. E sono episodi tratti dalla cronaca, c'è Julia Butterfly Hill che per due anni si oppone alle majors per salvare una sequoia di 50 metri, vi sale sopra e rimane appunto due anni barricata lì. Ci sono storie più nostrane di sfruttamento, perché la natura e la desertificazione, l'impoverimento delle risorse naturali portano anche all'impoverimento di interi popoli, parlare di sfruttamento, di caporalato. Torna il tema di popoli che arrivano alle spiagge di luce, come dice Lucrezio, che ambiscono a una salvezza, e quindi l'eterno tema delle migrazioni. La natura diventa testimone insieme ad altre due donne che formano un trio ispirato alle tre cugine di Lesbo, queste tre signore diventate celebri per la loro accoglienza in una delle prime ondate migratorie. A questo terzetto di donne si aggiunge una figura centrale che poi quella che dà il nome al sottotitolo, There is no Planet B, è il discorso che Greta Thunberg fa alle Nazioni Unite.
Passiamo a Stromboli, dove al Marosi Festival dal 26 al 30 giugno è in scena la sesta edizione dedicata a Bach sul tema delle Gold Variations. Abbiamo scelto lo spettacolo Stuporosa, in scena il 27 giugno di Francesco Marilungo.
Stuporosa è una riflessione sullo stato di lutto e sulla sua privazione della dimensione comunitaria che è in atto oggi. Tutto questo partendo da antichi rituali funebri, in particolare partendo dal rito della lamentazione funebre, nel quale il senso della comunità invece è molto forte, attraverso il quale il singolo individuo può iniziare a superare la sua crisi di presenza legata alla perdita di una persona cara attraverso l'aiuto della comunità, portando il dolore in un piano simbolico, metastorico, rivivendolo in forma protetta attraverso dei codici condivisi dalla comunità, e quindi poi, una volta diciamo vissuto il dolore in questo piano, riappropriarsi della realtà con una consapevolezza maggiore, quindi iniziando già ad elaborare il dolore, il cordoglio.
Ho
Sulla scena si vede principalmente una stilizzazione del dolore, che è un po' il concetto che sta alla base della lamentazione funebre, e questa viene attuata partendo da quelle figure che De Martino definisce come figure di pathos, e il corpo sulla scena si decompone, si frantuma alla ricerca di queste figure, come se fosse soggetto a una sorta di amnesia anterograda, cerca di recuperare delle memorie passate che poi però svaniscono, quindi un corpo anche incapace di vivere il presente, e facendo questo crea una sorta di danza minimale. Sulla scena si vedono anche momenti di mutuo soccorso in cui il singolo che entra in crisi viene aiutato dalla comunità a superare questa crisi attraverso delle formule magiche che vengono sussurrate, oppure imponendo alcune danze codificate, o anche attraverso il canto e la musica, perché in scena c'è appunto anche una performer musicista che suona live tutte le tracce musicali, che fondamentalmente sono una rielaborazione dei canti tradizionali in chiave elettronica.
Sempre in Sicilia, ai giardini di Naxos, torna dal 26 giugno al 2 luglio il Festival Internazionale Nouveau Clown attraverso la comicità muta. Abbiamo scelto lo spettacolo Dandy Danno and Diva G con Daniele Segalin e Graziana Parisi in scena nella serata d'apertura.
I due clown in scena interagiscono come fossero uno il contrario dell'altro, esattamente come sono poi le figure dell'arte clownesca quando si lavora in coppia. Devono essere opposti, e quindi il clown bianco e l'Auguste, in questo caso rappresentati dai due protagonisti, Mimì e Cocò, rappresentano perfettamente quello che è l'equilibrio in scena dal punto di vista dell'arte comica clownesca. Mimì e Cocò sono due personaggi, possono essere identificati come due amici per esempio, ma che parlano attraverso i gesti, attraverso i movimenti del corpo, e parlano di un sentimento molto importante, che è quello dell'amicizia. Quello che succede in scena naturalmente potrebbe essere considerato un po' quello che succede anche nella vita di tutti i giorni, ma naturalmente affrontato nell'ottica comica.
Dandy Danno e Diva G in questo caso si trasformano in Mimì e Cocò, che è nato da un esperimento. Ecco, noi volevamo in pratica metterci in crisi, volevamo trovare la soluzione per capire come il nostro corpo parla e ci trasmette le emozioni, togliendoci dunque la parte più forse interessante del nostro tipo e modo di raccontare le storie, cioè con la mimica facciale, il nostro corpo. Abbiamo detto ok, ci mettiamo una maschera, e il nostro clown è uscito in maniera interiore, usando davvero solamente dei gesti e solo dei piegamenti quasi di una maschera che è fissa. Per noi è stato un grande esperimento, una grande sorpresa, ma soprattutto ci ha fatto capire quanto il nostro strumento, che il nostro corpo, può fare.
E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini, regia. Appuntamento a sabato prossimo. Un saluto da Elisabetta Fiorito.